Buonasera, ciao Roberto, come stai?
Ciao, buonasera Claudio, tutto bene, dai, siamo arrivati a venerdì.
Oh, siamo arrivati a venerdì e ancora, però ci aspetta il fine settimana, che per il mondo che stiamo a raccontare stasera forse è la parte più importante, poi capiremo anche perché un po' l'abbiamo anticipato anche nel banner dicendo che stasera il sipario si alza.
Ho visto la novità.
Quindi stasera raccontiamo un mondo a te caro, però stasera qui tu sei in altra veste, diciamo la tua consueta e graditissima veste del presidente di bottega del terzo settore. Dovevi esserci solo la prima puntata, poi in realtà sei stato il trade union, l'amico con cui fare questo viaggio all'interno del terzo settore scolare.
Mi avete incastrato bene, dai, mi avete incastrato bene.
Incastrato benissimo. Allora, faccio entrare anche un'altra mia collega di viaggio, che anche lei ha accompagnato tutte le puntate, i soci in onda, che è Eva. Eva, ciao, buonasera.
Ciao, buonasera Eva. A tutti, buon venerdì.
Allora, Eva, che l'ho presa un po' di sobbalzo, perché di solito la faccio entrare dopo, stai finendo di cenare, Eva, per caso stai finendo di cenare?
No.
Tu mangi?
No, ho saltato direttamente perché non c'era tempo, e quindi stavo condividendo...
Mi avete incastrato bene.
Allora, chiudete l'audio se qualcuno ha la diretta accesa.
Sì, c'è un ritorno.
Ecco, a posto.
Ok, sì, va sì, bene. Sì. Allora, poi Eva ti insomma, ti vogliamo bella attiva, ti finisci anche di mangiare, se vuoi ti tiro via così finisci.
No,
mi sei senza zucchero. No, ma se non mangi è più ossigenata, quindi c'è più energia.
Assolutamente. Tranquilli, sono a vostra disposizione, non c'è problema.
Roberto, allora, ci siamo sentiti 2 settimane fa, nel frattempo stiamo tornando alla fase N, che abbiamo scoperto essere non la fase della normalità, ma una fase nuova. Qual è la fase nuova in BTS?
Allora, la fase nuova, sì, effettivamente ci vediamo ogni settimana, e adesso invece è da 15 giorni che non ci vediamo qui in Soci in Onda, però c'è comunque un'altra novità in bottega, perché è appena partito un ulteriore momento di consulenza e di formazione con un'iniziativa che si chiama Dottor Fundraising, e cioè è un'iniziativa che verrà svolta insieme alla Scuola di Fundraising Roma e a Patrimonio Cultura. Con loro già nel passato autunno abbiamo impostato un corso di formazione, però con classe aperte, cioè con circa una ventina, 20-25 dei nostri soci. Adesso Bottega ha pensato invece di personalizzare questa consulenza, e cioè c'è la possibilità appunto di avere una consulenza personalizzata con 3 incontri, con appunto i consulenti di Scuola di Fundraising Roma e Patrimonio Cultura, che in qualche modo cercheranno di disegnarci, per ogni socio che ne fa richiesta, appunto una sorta di progetto, di mappatura di fundraising per il post-coronavirus. Iniziamo con un kit da 10, abbiamo la possibilità poi anche di replicare con un altro kit da 10, le iscrizioni si sono aperte, devo dire che in 2 giorni il primo kit se n'è già andato, quindi vuol dire che la proposta è una proposta che è ritenuta interessante dai nostri soci, e mi sembra effettivamente che possa essere in questo momento qualcosa di coinvolgente, ma anche di pratico, per chi appunto si sta guardando intorno e non sta capendo bene quale potrà essere appunto il futuro per quanto riguarda proprio il reperimento dei fondi.
Roberto, una domanda un po' cattiva, ma un argomento di cui abbiamo parlato spesso. In questa fase dove i soldi non sono dappertutto, anche ricchi piangono, come campare il terzo settore? Dove concentrarsi, come focalizzare la propria attenzione per poter pagare benzina e mutuo facendo parte del terzo settore? Perché diciamo che quando i ricchi piangono, i poveri si disperano.
Sì, però rispondere a questa domanda è troppo complicato in un minuto, però perché? perché ci sono vari livelli di terzo settore, no? Quindi ovviamente parlare di un terzo settore strutturato, cooperative di un certo livello, ovviamente parliamo di un problema. Se invece parliamo delle associazioni di volontariato, delle associazioni più piccole, sicuramente è vero che ci saranno in giro meno possibilità, però allo stesso tempo io continuo a vedere questa emergenza come anche un'opportunità, cioè l'opportunità di sapere o comunque ridisegnare la propria progettualità oppure finalmente capire che bisogna mettersi insieme ad altri partner per disegnare progettualità di rete, ok? Quindi questo mi sembra una possibilità che si deve cogliere. Per quanto andiamo invece riguardo le cooperative più grandi, ovviamente parliamo di aziende, parliamo di imprese, quindi fondamentalmente parliamo di problemi più grandi che ovviamente devono essere in qualche modo supportati poi da cassa integrazione, ammortizzatori, e fondi appunto a fondo perduto, contributi, finanziamenti. Lì c'è veramente, insomma, da metterci mano in maniera, insomma, più completa.
Sì, è tutta anche una questione che riguarda la sicurezza sul lavoro, lì poi diventa anche molto molto complesso anche quello, però vedo da Bottega del Terzo Settore che non vi siete annoiati in questo periodo, ecco. Allora, ogni settimana c'erano novità, c'erano
apro una riflessione che abbiamo fatto col team di Bottega, no? E quindi con le ragazze, con Claudia, Silvia e con Gloria. Effettivamente è successo una cosa che forse sapevamo anche poteva succedere, però effettivamente non stare dentro Bottega da un certo punto di vista ci ha portato a concentrarci e impegnarci di più sulle attività, no? Perché? Perché quando si sta dentro Bottega ovviamente c'è anche tutta una parte di attività che è quella di relazione, no? Con i soci, con le persone che arrivano. Cioè adesso abbiamo invece una macchina operativa al 100% che sta sul pezzo, sulle attività, sulla progettualità, sulle relazioni, ok? E quindi di conseguenza i risultati da un punto di vista di produzione ovviamente sono più elevati.
Certo.
Bene, Roberto, poi in realtà andiamo a capire anche stasera, che è un po' anche lo scopo di stasera, come invece si ridisegna quel terzo settore che campa di frequentazione, che non vuole sentire la parola distanziamento, oppure, ecco, non ce la immaginiamo in una stanza vuota, che è quello del teatro, che è un mondo che conosci bene. Poi Roberto, casomai con te faremo una chiusura finale, ascoltate le riflessioni delle compagnie che ben conosci. Roberto, allora ti saluto, ti lascio riposare, poi tanto quando vorrai potrai
mi seguo.
Come sai, se vuoi puoi finire la cena di Eva, anzi Eva passami il piatto.
Stasera venerdì pesce, quindi pesce, va bene.
Che poi, allora, sapendo da dove arriva Eva, sarà del baccalà sicuramente.
Esatto, cozze, oppure cozze. Bene, no, Roberto, a tra poco.
Ciao.
Allora Eva, io faccio entrare in ordine di fascino, ma soprattutto di subentro all'inizio della diretta, e quindi faccio entrare per prima Giampiero. Ciao Giampiero.
Ed ecco a voi.
Grazie. Buonasera.
Buonasera Giampiero.
Ciao.
Che ha questo baffo davvero affascinante. Giampiero è...
Baffo bianco.
Questo baffo da spettacolo.
Da Sean Connery, Giampiero, non sei Sean Connery, ma fai parte di quale ente teatrale?
Noi siamo ACLI Arte e Spettacolo ed è un'associazione contenitore di più associazioni che si occupano di teatro, danza, musica, laboratori artistici.
Ci spiegherai bene l'attività quando poi vi conosceremo tutti insieme. Allora, un altro uomo affascinante, non più giovanissimo, ma invecchiando mi migliora. Buonasera Fiorenzo.
Ciao Claudio, ciao Eva, ciao Giampiero.
Ciao.
Allora, Fiorenzo che sta a Venarotta e rappresenta quale mondo, Fiorenzo?
Noi rappresentiamo il mondo del teatro amatoriale qui a Venarotto, un paesino di 1500 persone, e quindi ecco, andiamo avanti con queste piccole attività che facciamo qui. Giampiero tra l'altro ci conosce, curiamo soprattutto l'aspetto del dialetto della zona, e quindi tutte le nostre commedie sono commedie brillanti in dialetto ascolano, rigorosamente.
Veraci, quindi.
Bene.
Veraci, sono delle commedie veraci.
Come no?
Allora, sperando che il suo tablet Asus l'assista, facciamo entrare Paola. Ciao Paola.
Una signora, ciao. Finalmente. Ciao Paola.
Ciao, il tablet è morto.
E quindi sei connessa col telefono?
Sono connessa con il telefono, spero che mi sentite perché non ho neanche le cuffie dietro.
Si sente benissimo, meglio che con quel tablet maledetto che ti auguriamo di buttare via dalla finestra. Quindi benissimo.
Molto fortunatamente... perché ho contattato tutti i negozi di computer, non ce n'è più uno a disposizione fino a giugno.
Quindi se siete all'ascolto e volete, avete un tablet e vi avanza a casa, volete fare un regalo a Paola...
Fate un atto di carità, regalatele un tablet.
Bene, allora ci teniamo poi il dulcis in fundo con Silvia. Ciao Silvia, buonasera.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, ciao. Dove sei in questo momento? Nel Fuori Onda non te l'ho chiesto.
Sono a casa mia, cioè dei miei genitori, in camera. Okay, ma
in quale parte del mondo?
Ah, a San Benedetto.
Sulla costa, un po' interno, un po' costa. Bene.
Da Venarotto a San Benedetto, quindi abbiamo quasi 60 chilometri rappresentati stasera, e la cosa ci fa molto, molto piacere.
Poi vorrei anche dire un'altra cosa, Claudio, siamo in perfetto gender balance.
Ok,
le donne e tre uomini, quindi bene. La parità di genere c'è.
Allora, però sicuramente il più affascinante è Giampiero, senza dubbio, con queste cuffie da videogiocatore adolescente. Le hai rubate forse a tuo figlio?
No, queste sono mie, ci tengo perché mio figlio gli aveva messo gli occhi addosso, ma l'ho obbligato a non toccarle.
bene, allora salutiamo anche il figlio di Giampiero. Facciamo un altro appello, se state ascoltando, oltre al tablet per Paola trovate anche un paio di cuffie col microfono per il ragazzo di Giampiero.
Per il figlio di Giampiero.
Allora, Giampiero, il contenitore Acli l'abbiamo già conosciuto per quello che riguarda il mondo sport, in realtà poi Acli è un contenitore molto versatile e eclettico. Ci vuoi raccontare invece del segmento della porzione teatro?
Sì, noi nasciamo 5-6 anni fa per volontà di Mimmo Cecchini, che purtroppo è scomparso, e qui ad Ascoli tra l'altro siamo per la verità l'unica presenza nelle Marche come Agri Arte e Spettacolo. Siamo strutturati ovviamente su base provinciale e attualmente facciamo da riferimento, quindi siamo l'area artistica dentro il mondo Acli, che per lo più magari le persone, i cittadini ci conoscono per via o del patronato o per via del CAF, ma l'Acli non è solo appunto patronato e CAF, bensì stavolta riguarda anche il mondo artistico, il mondo della cultura. Cerchiamo di interpretare, quindi questo forse è il senso giusto, interpretare lo spirito cattolico, perché comunque parliamo appunto dell'associazione cattolica, attraverso la musica, il teatro, la danza, quindi questo spirito artistico che accosta, accomuna tante persone, quindi per cui è un mondo particolarmente sensibile alle persone, come dire, un po' più giovani, ma soprattutto anche molto anziane, perché stiamo facendo delle esperienze piuttosto interessanti anche con le persone anziane, quindi è un'esperienza notevole da questo punto di vista, perché è un mondo molto eterogeneo, quindi che prende un po' sia le persone anziane sia le persone giovani, quindi da questo punto di vista ci si lavora bene, coronavirus a parte ovviamente adesso.
Poi ne parleremo dopo. Allora, poi nel frattempo abbiamo Giuseppe che saluta il suo presidente, immagino. Renzo.
Buonasera a tutti e viva il teatro amatoriale. Ciao presidente.
Giuseppe Bolli. Lo conosci oppure è un mitomane che si spaccia come tuo associato?
E come no, lo conosciamo bene. Pino, che fai? Allora,
salutiamo Pino che ci sta ascoltando e sta seguendo da Facebook. Sì. Ricordiamo, la diretta è su Radio Incredibile, poi riproposta anche dalla pagina di Botteghe Terzo Settore. Allora, Fiorenzo, prima l'hai un po' anticipato, no? Ridi Teatro, quindi già il nome ci racconta molto. Spiegaci meglio la realtà, insomma, quante persone siete, cosa rappresentate e da quanto tempo siete attivi.
Allora, noi siamo attivi da 7 anni circa qui a Venarotta e diciamo che l'associazione è nata un po' per dare un po' un'alternativa alle persone del posto, ai ragazzi, alla terza età e anche agli adulti. Infatti noi operiamo con 3 gruppi. Abbiamo un primo gruppo composto da ragazzini che dell'età compresa tra i 6 e i 13 anni, un secondo gruppo adulti fino ai 60 anni, oltre i 60 anni abbiamo gli over 60 che hanno un gruppo loro, diciamo la terza età, e tutti e tre insomma frequentano dei corsi di teatro. I ragazzi sono seguiti chiaramente da una persona qualificata, poi per il resto magari è più un divertimento, un passatempo per noi, diciamo meno professionale, con meno regole, diciamo più legato un po' allo stare insieme, a raccontarsi le storie del paese, che poi vengono tramutate magari qualche volta anche in commedie da portare sul palcoscenico. E quindi ecco, niente, siamo organizzati così, siamo circa 100 soci, di cui 36 di questi soci praticano praticamente proprio attivamente il teatro.
Bene, complimenti. Ma te in quale fascia sei, Lorenzo?
Io non sono sul palco, faccio un po' da regista, un po' qualche commedia la scrivo io magari, un po' di scenografia le faccio io, mi occupo un po' diciamo dell'amministrazione insieme chiaramente ad altri membri del direttivo, siamo 5 membri del direttivo.
Fiorenzo, una domanda, ma i 100 soci sono tutti di Venarotta?
Tutti esclusivamente di Venarotta, perché guarda, io...
Complimenti.
Io abitavo in Ascoli, dal 95 sono venuto qui in paese a Venarotta e chiaramente è un'altra realtà, la realtà del paese, c'è più diciamo unione, ci si aiuta soprattutto di più. Poi noi, considerando il fatto che abbiamo avuto insomma 2 incidenti gravi, no? Parliamo del sisma e con lì abbiamo perso il teatro che avevamo in paese, perché il comune è terremotato e quindi si è installato diciamo nel teatro. E abbiamo riadattato con le nostre forze, senza diciamo con la volontarietà, con il volontariato, un teatrino parrocchiale che abbiamo qui in paese, quindi lo abbiamo rimesso su e lì facciamo le prove, facciamo anche gli spettacolini qui nel paese, abbiamo fatto anche dei corsi con la scuola elementare, quindi ecco, ci arrangiamo così, c'è più collaborazione diciamo qui in paese.
Allora, io mi scuso con Paola e con Silvia, a cui prima non ho fatto raccontare la propria realtà, quindi iniziando da Paola, e anche per Paola ci sono dei saluti da parte di media.
Ciao Emi.
Ok, dunque Paola, no, con Paola c'è un rapporto d'amicizia, quindi l'ho data per scontata, ma scontata non è, perché Paola rappresenta forse una delle più storiche compagnie teatrali di Ascoli, giusto Paola?
Sì, abbiamo fatto 30 anni di associazione l'anno scorso, quindi abbiamo fatto il giro di boa pensando di fare 31, invece diciamo che col Covid abbiamo fatto sospensione come tutti.
Un 30 sospeso, come il caffè.
Sì, laboratorio minimo teatro rappresento questa sera, anche se il presidente è un uomo storico del laboratorio, Mario.
Sì. Salutiamo Mario. Allora Paola, stasera rappresenti il Laboratorio Minimo Teatro, quante persone rappresenti, quanti mondi rappresenti, spostate una marea di gente durante la settimana?
Noi, in teoria devo dire che Venarotta, perché come associati siamo su per giù intorno ai 130, quindi Venarotta tiene botta alla grande.
Tiene botta.
Ottimo direi. E noi anche facciamo corsi di teatro divisi per fascia di età, abbiamo i bambini, abbiamo le medie, le superiori divise in 2 fasce, biennio e triennio, abbiamo poi 2 fasce per gli adulti, questo per quanto riguarda i corsi. Poi facciamo teatro per ragazzi, nel senso teatro per i bambini come spettacoli, e teatro civile, quello diciamo che viene visto come il teatro un po' più pesante, come il teatro che affronta tematiche sociali. E poi facciamo anche le commedie, anche noi, perché anche a noi piace ridere, ovviamente.
Bene. Quanti spettacoli l'anno più o meno, Paola? Quindi andate poi portate in scena?
Allora, dipende molto dalla tipologia, nel senso che gli spettacoli per teatro ragazzi sono quelli che nella storia del laboratorio hanno girato di più. E si parla di sembra di ricordare una novantina di performance, mentre il teatro civile fa più fatica ad andare in scena, soprattutto quando è portato in scena da un'associazione amatoriale, perché è comunque un teatro più impegnato. Di solito, resta una fascia e una competenza del teatro professionale, diciamo.
Certo, va bene, poi approfondiamo Paola anche soprattutto per il futuro. Silvia, tocca a te, scusa che ti lasciamo in fondo, ecco se ci vuoi raccontare un po' di Kaleidoscopio e cosa fate, se vuoi fare anche te la gara ai numeri con Fiorenzo Venarotta o forse la fai a
Vince
tampo io più piccola. No,
Fiorenzo.
però demograficamente vince Fiorenzo perché su un comune di 1.000 abitanti, 100 iscritti e uno su 10 è tesserato da
Almeno uno
Fiorenzo.
per famiglia,
Uno per
insomma.
famiglia, infatti.
Sì, allora.
Ma noi passiamo casa per casa poi,
Vedi, questa è una
Silvia.
tecnica che magari ci può servire, buona a sapersi, magari la mettiamo in atto anche noi. Niente, Caleidoscopio è un'associazione che si occupa principalmente di teatro nei territori, diciamo, al limite tra San Benedetto e Grotta a Mare. Siamo proprio in mezzo, in questa terra di confine. Esistiamo dal 2009, soprattutto al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto d'Estronto. Perché appunto il teatro si trova a San Benedetto, ma la via dopo è Grotta a Mare, la nostra sede legale è già a Grotta a Mare, ma è due vie più in là. Quindi siamo sempre stati abituati a stare in questo territorio un po' di confine, che non siamo né di qua né di là, ma da una parte, cioè in un certo senso siamo in entrambe le città. E l'associazione è nata molto per gioco, proprio per gioco, dai laboratori estivi, cioè teatrali della parrocchia di San Filippo Neri. E quindi era il 2005, cioè io ero fan di Caleidoscopio, non ne facevo nemmeno parte, andavo a vedere gli spettacoli che questi ragazzini, perché allora erano tutti piccoli, mettevano in scena alla fine dell'estate. Poi negli anni il gruppo si è consolidato, alla fine le persone erano sempre quelle, la voglia di fare teatro è rimasta, così come la voglia di imparare ancora di più e formarsi ancora di più e di non lasciarla solo come una cosa estiva, un'avventura estiva, diciamo. Quindi dal 2009 ci siamo costituiti come associazione, adesso siamo a Pies e proponiamo spettacoli e formazione soprattutto teatrale nel territorio soprattutto di San Benedetto e Grotta a Mare. Quindi siamo partiti facendo esclusivamente spettacoli, all'inizio erano più un po' sullo stile dei musical, adesso abbiamo trovato diciamo una nostra linea che è un po' più contemporanea e poi da ormai 6-7 anni facciamo anche noi dei corsi di teatro per bambini, quest'anno anche piccolissimi, abbiamo iniziato dai 3 anni in poi abbiamo tre gruppi di teatro di bambini dai 6 ai 10 anni, due gruppi di adolescenti, quindi dagli 11 ai 18 anni e quest'anno è partito anche un corso adulti. Il teatro mi sembra una bellissima avventura estiva, sì, e anche invernale, cioè per tutte le stagioni va bene. Quindi insomma quest'anno abbiamo avuto tantissime, tantissime persone in più, siamo arrivati a circa 120 associati e comunque vabbè in 10 anni di attività ovviamente non siamo a livello di Venarotta però ci proviamo e collaboriamo molto anche con le scuole del territorio perché i nostri spettacoli li proponiamo non solo nei serali ma anche nei matinée, quindi proponiamo lo spettacolo alle scuole e di solito ci abbiniamo sempre delle attività che siano comunque formative, tipo quest'anno abbiamo creato un progetto che si chiama Teatro Plus, dove oltre allo spettacolo che proponevamo noi, coinvolgevamo degli esperti esterni che affrontavano diverse tematiche attraverso di altre discipline che non fossero solo il teatro, per godere meglio de dello spettacolo che poi facevamo noi, ecco.
Silvia, se non avessi visto la luce nei tuoi occhi, penserei che stai leggendo una brochure, perché sei stata bravissima, hai detto tantissime cose in maniera
Poi vabbè. Ma
totalmente
a me. per questo mi mandano nei programmi, perché sono quella che c'ha più parlantina, capito? Quindi sono all'avanguardia.
Ad averne. Peraltro condividiamo con voi questa cosa un po' meticcia, che noi pure in Grotta a Mare siamo detto Ascoli, e poi peraltro eravamo insieme l'altro giorno in riunione con il comune di Grotta a Mare, quindi ci conosciamo bene la vostra realtà. Allora, Giampiero, te oltre ad essere Acli Arte Spettacolo, poi vai a federare diverse realtà, almeno una decina di realtà diverse, se non ho capito male. Sì. Facciamo un gioco, e facciamo un gioco anche con gli altri, poi mi sto zitto e non mi rompo più le scatole, vi lascio che Eva vi trattassi un pochino. Facciamo un gioco, è il 27 e il 28 di febbraio, e cosa hai in programma, e da lì cosa sei riuscita a fare, e cosa invece ti è rimasto lì appeso come un lavoro incompiuto?
Allora, parliamo subito della seconda, del lavoro incompiuto. Noi avevamo un programma artistico per il 2020 che in realtà si è fermato a ridosso di febbraio. Avevamo già in cantiere un progetto di rigenerazione di comunità, che detta così sembra un parolone piuttosto grosso, che invece in realtà si trattava di andare a individuare due località specifiche, in questo caso qui Ripa Berarda e Montegallo, su cui fare un progetto di come dire, rianimazione storica, passatemi il termine che è brutto, ma per rendere un po' l'idea, rianimazione storica e culturale, nonché anche di radici di questi territori nostri, che col tempo, come dire, si stanno via via non solo spopolando, ma stanno via via perdendo anche il concetto di memoria, cioè di quello che è il luogo. Quindi avevamo in animo di fare questo progetto insieme all'Acli Arte Spettacolo, ma erano dentro anche altre associazioni Acli, e ahimè ci siamo dovuti fermare perché, come sapete, il mondo artistico è rimasto fermo dal giorno stesso in cui è uscito il decreto. Quindi questa è la prima cosa. Abbiamo cercato di vivere, tra virgolette, con il coronavirus, utilizzando uno slogan: la cultura non si ferma al tempo del coronavirus, e che è stata un esercizio, chiamiamolo così, quindi un esercizio di una prova di utilizzare attraverso appunto questi mezzi, queste diavolerie nuove, infernali, che è Skype oppure internet o WhatsApp o altro, per raccontare un po' il nostro modo di vivere il coronavirus da artisti. Quindi ci siamo un po' provati, quindi chi ha fatto dei video, chi ha fatto delle letture, io ad esempio ho fatto alcune letture, chi ha fatto qualcos'altro, abbiamo un po' cercato di alimentare, questo è un po' il discorso, il come dire, il tempo che scorre senza renderlo utile, perché poi, essendo il tempo una risorsa finita, quindi quando è passato non c'è più. Quindi in qualche maniera è stato un tentativo di riempire questo tempo con qualcosa di utile, forse. Io speriamo di utile, serve soprattutto per incoraggiare chi ci sta vicino e per dire: guardate che possiamo andare avanti in attesa che tutto torni non come prima, perché sicuramente non sarà più come prima, ma comunque torni a una consuetudine accettabile. Questo è un po' il discorso su cui noi abbiamo provato questa nuova esperienza, e devo dire che è stata piuttosto importante. L'ultima cosa che stiamo tentando insieme ad Acli, quindi è un altro progetto a quattro mani con Acli, è questo contatto, che è difficilissimo perché si tratta di contattare anche persone di una certa età, questo contatto con le persone, quindi non parliamo più di mondo artistico, ma parliamo appunto di situazioni sociali particolarmente magari sensibili, tipo le persone anziane, le persone sole, a farsi un po' raccontare com'è la loro vita dentro casa al tempo del coronavirus, e questo lo stiamo facendo a quattro mani con Acli.
Giampiero, perdonami, prima di passare la parola a Fiorenzo, quali sono le realtà che rappresentate, che federate, insomma, a cui date un contenitore unico?
Noi diamo spazio, quindi abbiamo 4 associazioni teatrali, ne abbiamo poi 3 di danza, 2 di musica e un laboratorio artistico.
Beh, siete un bel grappolo, un bel alveare in realtà.
Come tutti quanti parlano di iscritti, siamo 500 iscritti, più o meno. Adesso non li ho contati, ma siamo 511, credo.
Oh, adesso non stiamo qui a fare la gara, ha vinto Fiorenzo. Perché,
ha vinto Fiorenzo
su, cioè 100 su 1000 è 1 su 10, basta. Ha vinto Vabbè. Fiorenzo, state qui a fare la gara di cioè, numeri.
Stasera la porta a casa Fiorenzo, è così.
Da Vespa o da Mentana a fare la gara dei numeri.
Ci ho provato, dai.
Lorenzo, prima che metta a repentaglio la tua leadership, allora siamo al 28 febbraio, cosa devi fare e cosa invece ancora ti è rimasto da fare?
Ma guarda, dunque, il 28 febbraio sinceramente dovevamo fare lo spettacolo finale dei ragazzi, praticamente la prima settimana di giugno, la prima domenica di giugno, e purtroppo si è fermato tutto. E chiaramente i ragazzi, noi alla fine facciamo sempre un musical in genere per i ragazzi, andiamo sempre sul musical, e quest'anno purtroppo c'era in programma Mulan e l'hanno dovuto interrompere, quindi vediamo che fine farà questo spettacolo a settembre-ottobre, se si continuerà o meno. Per il resto, niente, noi facevamo le prove per una commedia che ultimamente abbiamo portato qui in zona e che dovevamo replicare, anche quella si è bloccata, e invece la terza età ha fatto la sua commedia a dicembre e quindi anche loro dovevano replicarla a maggio e lì, anche lì la stessa fine. Niente, questo è quanto. Come abbiamo impiegato questo tempo? Impiegare questo tempo è difficile perché, che se ne dica, il teatro non vuole il contatto fisico, non vuole il web, non vuole la telecamera. Cioè, parliamo adesso delle mascherine, parliamo di andare a teatro con le mascherine, ma non mi sembra una cosa possibile, insomma. No, è come dire a un musicista che suona il violino di suonare senza le corde, insomma, la stessa cosa, come mettere una ballerina un paio di scarponi, insomma, al palcoscenico, la stessa cosa. Quindi per il momento, vedo una piccola soluzione per noi che siamo piccole compagnie amatoriali, che quindi abbiamo dei costi abbastanza contenuti. L'unica soluzione potrebbe essere per l'estate gli spettacoli all'aperto con tutte le dovute cautele, le distanze, tutte queste cose qua. Certamente la mascherina non lo so fino a che punto potrà essere una cosa che regge, perché per me è una cosa insostenibile, perlomeno per chi sta sul palcoscenico. Vedremo come andrà a finire. Ecco. Il tempo, dicevo, l'abbiamo impiegato grosso modo, come ha detto Giampiero, quasi allo stesso modo. Noi abbiamo deciso di fare un libro che si intitola La vita è adesso, la vita è adesso, non la vita adesso, quindi fare delle riflessioni su ciò, su tutte le cose utili, su tutte le conoscenze, tutte le esperienze fondamentali che diciamo ci erano sconosciute fino a questo momento, vuoi per il modo di vivere abbastanza frenetico, eccetera, forse che avevamo messo un po' nel cassetto, ecco, le abbiamo riaperte quelle cose. E io ho chiesto a tutti, sia ai ragazzi, sia alla terza età, sia agli adulti, di scrivere un qualcosa, di fare dei selfie, di fare qualsiasi cosa da riportare sul libro con allegato un DVD. Questo libro uscirà a giugno, chiaramente, perché tutti hanno presentato già i loro lavori, e se riusciremo su questo libro fare anche una commedia.
Complimenti Fiorenzo. Grazie. Allora, io vedo Paola che è un po' impaurita, con gli occhi un po' sgranati, perché mi ha confessato di avere, oltre al tablet rotto, anche la batteria del telefono, quindi sempre generosi di Ascoli, se avete un caricatore per un telefono portatelo a Paola, perché se ci abbandona durante la diretta capiamo il perché. Paola, quindi non mi sgranare quegli occhi, tranquilla. Quanto c'hai di batteria, Paola?
20.
No, ce lo facciamo bastare, almeno spero. Allora, Paola, Laboratorio Minimo Teatro, 28 febbraio, chiudi gli occhi, cosa è successo e cosa avete fatto succedere nel frattempo?
Allora, abbiamo interrotto ovviamente i corsi di teatro, sia per i ragazzi che per gli adulti. Per i ragazzi l'unica cosa che abbiamo proposto, un corso di dizione tramite WhatsApp o Skype, quindi chi ha voluto aderire. Abbiamo fatto un gruppo misto solo per l'addizione, che di solito è un argomento che il laboratorio Minimo Teatro non fa, non tratta, perché per noi prima bisogna allenarsi a sentire, ad ascoltare, prima di fare tecnica vera e propria. Però in questo momento sono d'accordo con Fiorenzo, il teatro per noi è molto contatto fisico, è molta relazione, quindi era l'unica cosa che in quel momento ci è sembrato possibile fare, studio del testo e dizione. Avevamo poi il 18 aprile il debutto della nuova produzione del laboratorio che è ispirata a Don Chisciotte. Avremmo debuttato per il primo anno ai filarmonici e ci è veramente pianto il cuore. Eravamo tre associazioni ascolane insieme a Gianni Nardoni e alla compagnia dei donatori dell'Avis. Erano tre serate solo per i debutti di queste associazioni ascolane e ovviamente anche lì nulla. E poi avevamo appena debuttato con uno spettacolo per bambini ispirato al Piccolo Principe che in teoria doveva poi girare nelle varie rassegne e anche lì nulla. Abbiamo sopperito, oltre che con il corso di dizione, siamo partiti subito il 12 marzo, credo, con un contenitore anche noi su Facebook, un evento per cui chiunque voleva poteva mandarci delle letture fatte da casa. Siamo stati molto felici perché a questa iniziativa hanno partecipato anche altre associazioni, quindi non soltanto persone singole del laboratorio, ma ad esempio qualcuno di Articolate, che è un'altra associazione di Ascoli, molti clown di corsia dell'Associazione Il Sole di Giorgia. Quindi ci siamo sentiti comunque in rete e comunque in compagnia con queste letture fatte da casa, chi in giardino, chi in cucina. Siamo
Comunque col
andati
sangue nelle vene.
avanti. Siamo
Comunque col
andati avanti.
sangue scorreva nelle vene.
Fino al 5 aprile abbiamo retto così, poi abbiamo deciso di chiudere perché comunque lo stavano facendo anche in tanti altri. Oramai questa esperienza era conclusa dopo un mese. Facevamo la sera le letture di favole per bambini e di giorno invece letture per adulti. E
Bene.
poi nulla. Per
Allora Paola,
adesso
poi con te poi,
ho
sperando che il
presentato. Sì.
telefono regga, poi parleremo anche di futuro. Parliamo un attimo con Silvia, che Fiorenzo vince per associati, ma Silvia vince per fan stasera. C'è Chiara che prima, quando dicevamo che eri la più brava a raccontare la brochure dell'associazione, ha detto che ci piace mandarti un aereo. Ti manda anche un saluto la nostra Eloisa, che ci segue quasi ogni sera. E poi c'è
Elo.
Fabio invece, che saluta sia te che Giampiero. Allora, Silvia, anche te la stessa domanda. 27-28 di febbraio, chiudi gli occhi, cosa c'è stato e cosa invece ci deve ancora essere?
27-28 febbraio, dopo un po' di confusione, insomma, si è capito per tutti che bisognava chiudere i battenti per il momento. La cosa più dura è stata sapere che era una cosa cioè, fino a data da destinarsi, che comunque anche se c'era questo 3 aprile sembrava comunque cioè, un'altra era, un'altra epoca. Noi avevamo dunque a livello di spettacoli di Caleidoscopio stavamo iniziando a lavorare al copione nuovo, quindi stavamo ancora nella fase di training, diciamo che non è stato troppo traumatico, però dato che abbiamo in gestione da un po' di anni il Cineteatro San Filippo Neri e tutti gli eventi, avevamo la stagione teatrale a pieno regime, quindi il 29 febbraio doveva esserci uno spettacolo bellissimo poi di danza che si chiamava Gluten Free. Dove, cioè, che è stato creato da due ballerine magnifiche, di cui una celiaca, che ha creato proprio questo spettacolo in cui attraverso il corpo racconta proprio l'esperienza di un celiaco, soprattutto a partire dal momento in cui uno non sa ancora di essere celiaco e quindi comincia a stare male quando mangia la pasta, eccetera. Quindi doveva esserci questo spettacolo, fino all'ultimo siamo stati in contatto con la compagnia per vedere se riuscivamo comunque a farlo in qualche modo, invece ovviamente non si è fatto niente, c'erano ancora due spettacoli previsti della stagione teatrale durante il mese di marzo, poi ad aprile ci sarebbe stata una rassegna di 3 date di presentazioni di libri, di autori locali e non, e tra aprile e maggio avremmo avuto le prime performance finali dei corsi, quindi iniziamo sempre dai bambini, cioè dai corsi dei bambini, dai 3 gruppi dei bimbi che avrebbero fatto le loro performance finali, e poi a giugno ci sarebbero stati i ragazzi e gli adulti. Quindi insomma è stato un po' duro perché siamo molto abituati a lavorare, ok, a distanza, siccome siamo tutti comunque universitari o che hanno appena finito l'università, siamo di solito sempre sparsi, no? In varie città, ci sentiamo, riusciamo a gestire tutto da lontano, ci siamo ritrovati che stavamo tutti a casa, quindi cioè, in teoria vicini, però in realtà non ci si poteva vedere, non ci si poteva fare niente, quindi un attimo è stato veramente stranissimo, veramente, cioè, ci sentiamo un po' alienati. Poi abbiamo deciso di approfittare di questo momento, vabbè, come ovviamente anche tutti gli altri hanno detto, per fare il punto della situazione. Abbiamo detto, ok, in effetti corriamo sempre, non c'è mai veramente tempo per fermarci e dire, vabbè, a che punto siamo, che cosa vogliamo fare, che cosa abbiamo fatto finora. Quindi ci siamo presi questo tempo, tra una lezione, un esame e l'altro, per iniziare a formarci meglio su alcuni aspetti magari più gestionali, perché finora ci siamo formati sempre dal punto di vista artistico più che altro, e magari ci mancava la parte organizzativa, un po' più di gestione economica, soprattutto in questo momento che sarà fondamentale. E quindi niente, abbiamo cominciato a vederci online, ecco, come tutti hanno detto, nulla a che vedere col contatto umano durante le prove, ma ovviamente non si poteva accedere al teatro in nessun modo, e con i ragazzi dei corsi abbiamo deciso di non fare delle videochiamate, perché l'abbiamo visti proprio sommersi da questa didattica a distanza che l'ha, cioè, risucchiati. Invece siamo riusciti a farlo con i bambini, che hanno risposto molto positivamente, e quindi le responsabili del laboratorio di teatro dei bambini l'hanno visti periodicamente, anzi stanno continuando a farlo, non solo per ripassare il copione, che comunque lo stavano già iniziando a studiare per lo spettacolo, ma anche proprio per fare dei giochi, delle attività insieme, per quello che poteva permettere appunto la versione online del corso. E poi vabbè, abbiamo continuato a creare un po' di contenuti sulle pagine social, qualche video in cui anche noi leggiamo dei pezzi, eccetera. Abbiamo partecipato a delle iniziative dove ci ha coinvolto il comune di Grottammare, ad esempio, per La cultura non si ferma. Anche lì abbiamo preparato un pezzetto. E niente, questa fase di stallo ci è servita per riorganizzarci. Diciamo che adesso che stiamo ripartendo sentiamo già che per fortuna ci abbiamo avuto questo momento, perché abbiamo chiarito delle cose che magari non sarebbero state chiarite in un altro momento. Ovviamente per essere positivi, perché se no c'è tutto sempre a casa, non è che è stato proprio un allegrissimo.
Allora, prima di passare la parola a Eva, voglio capire da Paola a che punto sei, Paola, col telefono, percentuale di carica?
18.
Dai, va bene, va bene.
Va bene. Ma allora, io ho ascoltato con molto interesse i vostri racconti, perché ognuno di voi ha una sua, ovviamente, peculiarità ma ha risuonato, diciamo, in me delle cose molto, molto significative. Prima però di fare un po' sintesi, volevo farvi questa domanda. L'estate potrebbe aiutarci, potrebbe salvare un po' la cultura teatrale per arrivare a quello che diceva Giampiero, ad una consuetudine accettabile? Ci potrebbe essere una qualche soluzione? State pensando di, non lo so, fare a meno di ballare con gli scarponi, come diceva Fiorenzo, insomma, un'immagine abbastanza, come dire, che colpisce, no? Nel segno, ovviamente. Giampiero.
Beh, è una domanda che mi sono cominciato a porre dal giorno dopo del decreto. Per noi che facciamo appunto attività artistiche visive, cioè teatro, ma anche chi fa danza, anche chi fa musica, quindi questo è un problema vero che non so come verrà risolto. Ciò che si sente in giro, adesso per carità, con tutta la rispettabilità delle proposte o delle idee, ma chi fa gli spettacoli dal vivo vive di pubblico in realtà, adesso al di là del fatto che sia amatoriale o meno, come diceva Fiorenzo, io dico questo, dico che non esiste l'amatoriale o il professionale, o come dire, o il non amatoriale, esiste l'arte. Poi c'è il professionista che lo fa in un determinato modo, ovviamente, e poi c'è chi lo fa appunto per amatoriale, ma ha un vantaggio l'amatoriale, ci mette il cuore, a differenza del professionista, che il professionista è appunto una professione, ma ricordatevi sempre che chi lo fa perché lo ama, in più ci mette il cuore, cosa che magari dal professionista non viene. Detto questo, ritorno un po' sul tema, sul discorso, si può pensare, sì certo si può pensare, però dobbiamo tener conto di questo particolare, che l'arte, la comunicazione passa tutto attraverso un rapporto che si crea tra chi è sul palco, sia che faccia teatro, sia che faccia musica, sia che faccia danza, e sia quelli che lo stanno a guardare. Io ci credo poco, anche questa, sono state fatte delle formule di teatro, ad esempio in televisione, ma funziona molto 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 poco, salvo casi rari, particolari o con professionisti su cui è stato pensato per farlo in quel modo, come i passaggi televisivi che hanno fatto con Salemme, adesso quei 3-4 spettacoli, adesso non ricordo quanti, hanno avuto dei passaggi televisivi, ma erano stati fatti prima, pensati per la televisione, quindi non è così facile esportare un qualcosa che nasce con il pubblico e portarlo in televisione, che è un'altra cosa. Cosa poter immaginare per l'estate? Sarà sicuramente meglio che come lo stiamo vedendo adesso. Noi, ad esempio, parlo per esperienza personale, siamo rimasti stoppati, tra virgolette, con due iniziative, tra l'altro erano anche finanziate, con due spettacoli. Ecco, quelli magari, tenendo conto che c'è sempre il discorso del distanziamento sociale, però sicuramente fatti all'aperto magari assumono una diversa condizione. Però ci aggiungo anche una particolarità. Giorni fa parlavo con il presidente di un'associazione di bandistica che organizza le bande musicali, e mi diceva appunto, mi faceva notare un particolare. Dice: ma tu te lo vedi una banda musicale che suonerebbe con la mascherina? Adesso esagero, giusto per prendere l'idea. Quindi effettivamente per questo mondo oggi come oggi idee chiare non ce ne sono molte, e tutto ciò che viene proposto sconta un po', come dire, il fatto che viene detto non sempre da chi vive questo mondo. Forse bisognerebbe dare un po' più spazio a chi questo mondo lo vive giornalmente. Giustamente mi pare che lo diceva Fiorenzo, no? Quindi per cui chi si occupa di teatro, chi ne fa anche la propria professione, ecco, dovrebbe avere più voce in capitolo. Diceva Roberto Paoletti una cosa molto importante: questo ci deve essere un'opportunità, perché questo mondo artistico faccia un po' più, come dire, gruppo. Io non voglio dire faccia cartello, perché sicuramente è una parola troppo forte. Però oggi da soli non si va più da nessuna parte, e il coronavirus ci ha insegnato anche un po' questo. Guardate il calcio e guardate l'arte, come viene trattata. Due mondi completamente diversi gli uni dagli altri, per come vengono trattati. Ecco, dobbiamo imparare, noi che veniamo da questo mondo dell'arte, a fare un po' più squadra tra di noi, e allora potrebbero anche venire alcune soluzioni al tempo del coronavirus, perché avrà dei tempi molto molto lunghi, non credo che verrà risolto tra qualche mese.
Fiorenzo, ce l'hai questo tempo te?
Dunque, no, io non, volevo ritornare un po' all'argomento, al futuro del teatro, no? Che qualcuno qui sostiene che il teatro, le nuove forme di teatro passeranno attraverso la ricerca di nuovi palcoscenici che non saranno quelli legati al teatro, al teatro di sé,
come al palcoscenico tradizionale, sì.
Io sinceramente ho poca fiducia in queste parole, eppure sono un ottimista per natura, quindi non vedo altre alternative per il momento. Ripeto, non so come si orienterà il governo con i decreti su noi, ma se non tolgono le mascherine la vedo molto ma molto dura per noi, sia all'aperto e sia in qualsiasi altro luogo. Questo è il mio pensiero, ecco.
Ma ad esempio, adesso interrompo il giro perché mi è venuto in mente, una volta io facevo parte di un laboratorio teatrale, siccome eravamo troppi per il teatro comunale che ci ospitava, che era veramente uno di quei piccoli teatri marchigiani, solo che però ci si stava in 10 sul palco, noi eravamo 20, l'abbiamo fatto in mezzo a un campo e quindi abbiamo messo gli spettatori in un giardino fondamentalmente, e effettivamente alcune scene potevano prestarsi, altre no, ovviamente nei dialoghi, in quello che è le scene un po' più ravvicinate, gli affondi un po' più particolari, insomma, su alcuni personaggi, su alcune relazioni. Forse è questo che si intende per aprire il teatro all'aperto d'estate, è questo che intendete quando parlate di teatro all'aperto?
Certo, per forza, perché purtroppo in questo momento, attualmente come la situazione, è una delle poche possibilità che si ha, secondo me, di fare teatro con la presenza di un pubblico, diciamo. Poi, sempre fermo restando tutti i paletti che vengono messi dalle mascherine, dalle distanze, speriamo che queste cose vengano tolte, perché se no anche questo non potrà essere fatto, insomma. Non vedo alternative, perlomeno io.
Poi Lorenzo, faremo un approfondimento sul discorso del rapporto fra maschera teatrale e mascherina, che è interessante, ce la lasciamo come chicca finale. Paola?
Allora, noi abbiamo presentato un progetto a diversi comuni, è un progetto per bambini in cui si entra ovviamente contingentati, è un progetto che si fa nei parchi. Abbiamo risolto il problema in questo progetto, almeno ci abbiamo provato, di risolto il problema della mascherina tra attori, perché ogni step è uno spettacolino itinerante, prevede un solo attore, quindi con il pubblico a distanza ovviamente l'attore recitando da solo in quel momento non necessita di mascherina. Poi che vi devo dire, sì, io ho fatto diversi laboratori di teatro parco, di teatro natura, di teatro nel parco, perché adorando la montagna, mettere insieme il teatro e la montagna per me è sempre stata una delle mie esperienze preferite, l'ho fatto per 3 anni di fila in tutte le estati. Alcune cose sì, ci guadagnano e sono stupende, nel bosco con le luci naturali, con i lumini, altre perdono, però credo che un po' ci dovremmo adattare finché ovviamente questa cosa non passa, e dovremmo anche cercare di usare la resilienza e quindi trovare in tutto ciò quello che è positivo. Quindi, come diceva Fiorenzo, essere positivi e vedere se questa nuova via ci porta a qualcosa che poi ci tornerà comunque utile quando potremo tornare sul palco, perché ovviamente il teatro è interazione, il teatro non è online, il teatro non è in televisione, perché il teatro non è un film, punto. Io recito stasera, domani racconto lo stesso pezzo, recito lo stesso pezzo ad un altro pubblico e non lo farò nello stesso modo, perché non mi si registra.
Allora, Paola, oltre al telefono ti vediamo anche un po' scarica di motivazioni, poi alla fine speriamo di recuperare. No, motivazioni un po' di scarica, un po' di così. Ti vediamo stanca emotivamente, Paola, è vero?
No, lo ero, sinceramente lo ero di più all'inizio, adesso un po' di meno. Ad esempio ho notato che questo progetto è stato presentato, però ovviamente c'è anche molta paura da parte di chi lo deve poi esaminare e magari approvare, perché quando tu non sei sicuro se quello che stai facendo non solo è possibile a livello normativo, ma è anche possibile a livello di sicurezza, e quindi le responsabilità sono tante, fai fatica, quindi però lo capisco.
Soprattutto perché poi credo che chi fa parte di un'associazione teatrale senta anche un po' la responsabilità, no, di portare avanti quello che è lo sviluppo di momenti aggregativi, sociali, di incontro, sì, di crescita anche della comunità, e quindi non poter continuare a come dire, generare nuovi momenti di questo tipo per comuni, teatri.
È significativo che noi questo primo progetto l'abbiamo pensato appositamente per i bambini dai 3 ai 9 anni, perché a parte che sono quelli che hanno risentito sicuramente di più della quarantena, i bambini, no? Ma è proprio questo fatto di non togliere il sogno, lo stupore, la meraviglia del teatro, soprattutto alla fascia di età dei più piccoli. Cioè, ci è sembrato un dover ridare subito delle gocce di magia che probabilmente nel tempo si erano seccate. È veramente un'esigenza, io questa cosa me la sentiamo tantissimo.
Ma questa, sì. Poi passiamo a Silvia, l'unica cosa che mi viene in mente ascoltandoti, Paola, è quello che pensavo prima quando parlava anche Giampiero o anche Fiorenzo, cioè potrebbe essere un'occasione per unire la valorizzazione del territorio e dei momenti culturali, no? Penso alle montagne dei Sibillini, no?
Guarda, il progetto si chiamava Nel Regno della Sibilla, perché poi proprio delle montagne, della Sibilla, delle nostre leggende. Ci proviamo.
Silvia, voi il mare. Silvia, voi avete il mare.
Esatto. Sì, noi abbiamo il mare, quindi dovremmo fare la stessa cosa al contrario al mare. Cioè, in realtà l'abbiamo fatto una volta l'anno scorso, siamo riusciti a farlo perché abbiamo partecipato a una rassegna organizzata soprattutto da Pier Giorgio Cini, che si chiamava La città si racconta. Quindi diciamo che in qualche modo è stato un po' come dire, è come se l'avesse sentita questa cosa, no? Cioè, almeno per noi, dato che era la prima volta, ci ha dato l'opportunità di far esibire, cioè di far rifare la performance di fine anno del gruppo dei ragazzi, del gruppo del corso ragazzi, in spiaggia di fronte a Piazza Cursa, alla Grotta a Mare. E all'inizio ne eravamo un po' preoccupati perché avendolo, cioè noi l'avevamo fatto, però ai ragazzi non avevamo mai proposto una cosa del genere, e speravamo che non si sentissero sopraffatti da questa cosa. Invece l'emozione è stata bellissima, perché vederli, poi era un pomeriggio che aveva piovuto, poi è riuscito il sole, cioè vederli lì sulla sabbia con la gente che passeggiava in bici, che si fermava e li ascoltava, che parlavano appunto di questa città ideale da costruire, è stato molto emozionante. Infatti, cioè, io se penso a quello che può diventare il teatro quest'estate, me lo immagino un po' così, cioè deve essere un'occasione per proprio a livello simbolico riappropriarsi della piazza. Il teatro ce l'ha sempre avuta, no? Questa cosa che fa parte comunque, cioè proprio dall'antica Grecia, che c'è questa forma un po' semicircolare, cioè come di un bacino che accoglie. E il luogo della piazza, secondo me, è un posto perfetto dove portare il teatro, no? Anche se non si può stare sul palco, non importa. Ovvio, le restrizioni, uno dice ok, ci adattiamo, perché tanto a teatro lo si fa sempre, no? Cioè, ok, dovremo fare lo spettacolo con la mascherina, lo faremo pure, però, come diceva Fiorenzo, e sono d'accordissimo anche con tutti gli altri, ci deve essere dato modo di adattarci anche un po' come ne abbiamo bisogno noi, cioè di creare, di fare qualcosa di creativo e di innovativo anche con le restrizioni che avremo. E poi per quanto riguarda le attività estive, non lo so, sicuramente cioè, si tratterà di fare cose distanziati, però alla fine ci sono già dei festival estivi che comunque cioè, si svolgono all'aperto. Ovvio, in quei casi penso ad esempio al Buskers Festival di Grottammare, dove artisti londinesi vengono a suonare, fanno delle jam session e abbiamo partecipato anche noi diversi anni. In cui ovviamente lì la cosa bella è che stiamo tutti appiccicati al paese alto di Grottammare e ci sono cose che fanno ridere e quindi io guardo la persona a fianco a me e dico ah che bello, ridiamo, ci abbiamo magari una birra in mano. Ovvio che quella è una cosa molto molto viva e proprio prettamente umana che secondo me manca nel momento in cui io devo stare a un metro da te e ci dobbiamo guardare portando la mascherina. Però in un certo senso cioè, sarà una grossa opportunità, secondo me sarà il momento per farsi vedere, cioè ok, noi artisti ci siamo, guardate, adesso veniamo in piazza, adesso occupiamo tanto spazio perché dobbiamo stare distanziati e dateci modo di esprimerci comunque perché un modo lo sappiamo trovare, ecco. Però appunto come hanno detto anche gli altri ci deve essere collaborazione.
Allora, un modo lo troviamo anche stasera, considerato che ogni nostra puntata, alla fine, un 2000 persone la guardano sempre, proviamo a fare un piccolo pezzo, un pezzo ciascuno, non è una sorpresa che è una cosa che abbiamo preparato, ma insomma è una sorpresa per chi ci guarda, perché è la prima volta che lo facciamo, insomma, di far esibire i nostri ospiti. Iniziamo con il solito ordine, Giampiero, accendi pure il microfono. Vai, Giampiero, se vuoi annunciare cosa farai, cosa leggerai, insomma cosa interpreterai, così poi ce la vogliamo al meglio.
Assolutamente, sì, vi leggo un brano, uno stralcio di un brano del mio libro, I fili della memoria, pubblicato nel 2018. Siamo negli anni 50 e siamo a Propezzano, frazione di Montegallo, 912 metri sul livello del mare, una settantina di famiglia per un migliaio di anime, con il circolo Acli, la televisione che è l'unica di Propezzano. Due certezze. La prima era lavorare la terra, buoi, vacche, bidente, giovane, adulto, anziano, non faceva nessuna differenza. Tutti a guadagnarsi la vita con il sudore della fronte e la schiena curva su un pezzo di terra. La seconda era che a Provezzano non si usciva, erano pochissimi quelli che andavano altrove. Io sono stato uno di quelli. A parlare è Vito Cerqua, classe 1941, figlio di madre vedova, come tiene a precisare. Io lo incontro a casa sua lungo la strada provinciale 86 che da Propezzano porta a Croce di Casale. Sai, qui sono l'unico che è rimasto. Il terremoto ha provato a buttare giù questa, ma non ci è riuscito e mi indica le pareti della propria casa. Ha fatto cadere solo il cappello del comignolo e quando ho chiesto ai pompieri di rimetterlo a posto mi hanno detto che dovevo fare prima la domanda e mettermi in lista. Sorride sornione Vito. Mezz'ora si andò di lavoro. Mica l'ho fatta la domanda. Il terremoto, ahimè, è anche questo. Negli anni 50 c'era una sola lampadina, quella pubblica, del paese. Non ricordo il lume e le candele, ma ricordo benissimo la luce in un'unica stanza, la cucina. L'impianto elettrico esterno sulla parete, il filo elettrico, un cordoncino sapientemente avvolto a spirale, tirato come uno spago sulla parete, le curve del filo con delle piccolissime borchie e l'interruttore avvitato su una tavolozza di legno fissato alla parete del muro. Piccoli capolavori di estetica impiantistica. A posto.
Grazie Giampiero. Provezzano anche conosciuto come Propizio dagli autoctoni. Allora, adesso, ora tocca a Fiorenzo, che il nostro Pierpaolo ha paragonato giustamente ad Adolfo Celi, che questa somiglianza c'è, quindi la possiamo menzionare assolutamente con Celi.
Grazie Pierpaolo. Dunque, io a proposito di coronavirus qui, ci siamo, chi di noi non si è esibito in questi giorni in cucina? Tutti più o meno abbiamo provato a fare qualcosa, no? Crostate, dolci, primi piatti, secondi piatti, eccetera. E alla fine chi ne ha sofferto di questa cosa? La linea della persona, chiaramente, e soprattutto lo stomaco. Noi in scuola dicevamo lo stomaco. Quindi stasera, per un po', diciamo, sollevare un po' il morale, eccetera, da tutte queste cose, propongo un apologo che è il testo vincitore del primo premio per la prosa concorso Mimmo Cagnucci in Ascoli, di Nazareno Allevi, il papà di Giovanni Allevi, è un mio carissimo amico, e penso che questo pezzetto stasera, insomma, per ridere un po', sia adatto. Si intitola Lo stomaco. Caro Piccioni, non volermene, se magari qualche parola per renderlo un po' più comprensibile, la storpio in dialetto. Allora, voi a che stengo proprio a bene. Lo padre mio è da un par di settimane che mangia leggero, un brodino con una pastina e un po' di parmigiano, per seconda una fettina di carne congiata con un fritto d'oli e un'ombra di insalata. Io lo saci perché. Meglio di cucina per te proprio. Un po' di tempo fa, che era dal refoda, ha mangiato tanto, e io per farlo calmare tutto lo magna, gli sono scatenato un dolorito di panza notte e di cucina, dargli una calmata e per tempo riposare pure. Finalmente sembrava che fosse tutto bene, quando la mattina lo so sentire che le orecchie mie, che domenica se ne vanno a pranzo di matrimonio. Ecco, c'era sempre. Sarebbe via da capo qua. Pangame già antipasto, 1, 2, 3, 4, 5, ero cavolo, qua sta andando a parola, ero cavolo, non finisce mai. E io dentro a fatica, mi avevo allargato per fare un po' di spazio a tutto l'umagnà, che entrava scivolendo a tutta velocità. Meno male che ogni tanto ci fregava pure un bicchiere di vino, così le cose dure si ammollavano un po', era più facile per me poterle sistemare. Ma lo bello deve ancora venire, dopo un po', non fosse in piena. Cominciamo con i primi, boccolotti che li vedo luccia d'agnello, rusce di sughe bianche di cace, una bella matriciana, una curatella che li cipolle, due fagioli che li coprono e la saggiccia. Lo cameriere, e lo so sentire proprio che le orecchie mie, gli dice: signore, vuole assaggiare pure un pezzettino di timballo con due spaghettini di Campofilone? Sa che gli ha risposto lo matte? Porta a porta, che dici tu, gli verrà fa male? E insieme finite, perché dopo le prime, veri secondi, infatti, entrate di prepotenza, una rusta di custatella, due focatiegge, saggiccia, agnella, oliva fritta, pallastro, due braccette e pure una pezza di baccalà, che qua io dentro ho fatto un casino per potersi sistemare. Pure gli scaffali di riserva sono dovuti adoperare, per dare una macchiata a tutto lo magnà. A un certo momento è calata a fatica pure una pezza grossa di pane, che è tutta colpa dell'insaputa di niente, perché invece di sta a masticare bello magna, sta sempre a ridere a Mattia. Lo fai che allora si è incazzato che me, per tutto lui che si è bevuto lo matto lo padrone mio. E io che c'è da fare se gli si allarga di me? Dentro la panza c'era rimasto pure un po' di residui vecchi che occupavano un sacco di spazio. Io ero disperato perché non sapevo più dove parare. A un certo momento sono sentito un profumo d'Arkems e che parlava trionfante un pezzo di suppa inglese che è boccato qua io dentro a testa per il mio senza sentire ragione. Sembrava che fosse finito tutto, ma poi calata piano piano che una cordicella, una bella macedonia cuci buona e saporita che mi sono messo pure a mangiare e che un attimo me la so finita. E bravo lo padre mio, perché dopo sta baffata si è data una bella calmata. Mi pare strano però che da un po' di tempo non è arrivata più cosa qua io dentro, perché in un caffè e in un mazza caffè ce l'hai fregata sempre dopo lo pranzo. Allora sono domandato allo fegato se sapeva qualcosa, ma non mi ha saputo di niente. La panza poi non ne parliamo. Lo so detto pure agli freciuti di niente, perché stanno su Adde vede tutto di fregne dell'Adde. Però uno di questi bianchitti mi si è avvicinato e mi ha fatto un cenno un po' preoccupato. Allora io che una orecchia tesa lo so ascoltato e che un figlio di voce mi ha sussurrato:
mi pare che il padrone nostro è proprio a schiattate.
Bravo Lorenzo, complimenti.
Grazie.
Paola, è dura dopo questa, eh?
Beh. Allora, è una poesia di una poetessa polacca che ha vinto anche il Nobel. Impressioni teatrali, è polacca, quindi scusate la pronuncia. Szymborska, che descrive praticamente il teatro non da parte dell'attore ma da parte del pubblico, perché prima di essere teatranti bisogna essere anche dei grandi spettatori, secondo me, perché il teatro lo si ama andandolo a vedere. Allora, per me l'atto più importante della tragedia è il sesto, il risorgere dalle battaglie della scena, l'aggiustare le parrucche, le vesti, l'estrarre il coltello dal petto, il togliere il cappio dal collo, l'allinearsi tra i vivi con la faccia al pubblico. Inchini individuali e collettivi, la mano bianca sulla ferita al cuore, la riverenza della suicida, il piegarsi della testa mozzata, inchini in coppia, la rabbia porge il braccio alla mitezza. La vittima guarda beata agli occhi del carnefice. Il ribelle cammina senza rancore al fianco del tiranno. Il calpestare l'eternità con la punta della scarpina dorata. Lo scacciare la morale con la falda del cappello. L'incorreggibile intento di ricominciare domani, da capo. L'entrare in fila indiana di morti già da un pezzo, e cioè negli atti terzo, quarto e tra gli atti. Il miracoloso ritorno di quelli spariti senza traccia. Il pensiero che abbiano atteso pazienti dietro le quinte, senza togliersi il costume, senza levarsi il trucco, mi commuove più delle tirate della tragedia. Ma davvero sublime è il calare del sipario e quello che si vede ancora nella bassa fessura. Ecco, qui una mano si afferra a prendere un fiore, là un'altra afferra la spada abbandonata. Solo allora una terza, invisibile, fa il suo dovere e mi stringe la gola.
Grazie Paola.
Alla fine di uno spettacolo.
Grazie mille Paola. Silvia.
Sì, allora, no, mi ha molto emozionato questo testo perché l'ho sentito proprio durante uno spettacolo, l'ho scoperto, cioè non lo conoscevo e alla fine di uno spettacolo l'hanno letto, quindi è stato bellissimo risentirlo. Allora, io ho scelto una poesia, se possiamo chiamarla poesia, di Hikmet, che si intitola La vita non è uno scherzo. Non lo so, spero di non abbassare il morale di tutti, però boh, secondo me c'è un sacco di speranza dentro, cioè non la prendete come una cosa triste, perché boh, a me mi dà speranza leggerla. Dunque, la vita non è uno scherzo, prendila sul serio, come fa lo scoiattolo ad esempio, senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà, non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate o dentro un laboratorio col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini di cui non conoscerai la faccia e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio. Ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi, non perché restino i tuoi figli, ma perché non crederai alla morte pur temendola e la vita peserà di più sulla bilancia.
Grazie Silvia, grazie mille. Roberto, oltre ad accendere il microfono, qual è la tua speranza?
Eccoci qua. Allora... Allora, innanzitutto dico una cosa, perché questo momento finale ce lo ha confermato, e cioè il teatro ha bisogno soprattutto di questo, cioè di storie da raccontare, no? Perché il teatro muove la sua missione in quello che abbiamo appena visto in questo momento, e cioè non siamo dentro un teatro, no, ma siamo su un monitor di un computer in una radio web, ma è bastato mettersi a raccontare delle storie per far diventare questo momento un momento di teatro. E, è ovvio che abbiamo tutti paura di perdere quello che è appunto il nostro momento fatale, no? L'incontro con il pubblico, no? E questo è ovvio che sia così, ma io credo, questa è una cosa che ripetiamo anche molto, anche con Paola, che effettivamente, almeno noi è da un po' di anni, e devo dire che anche con Fiorenzo a Venarotta l'anno scorso abbiamo avuto un'esperienza di questo genere, cioè che non sempre il luogo più ideale dove fare teatro è il teatro, cioè il teatro, no? Quello che conosciamo. Anzi, molte volte diventa forse il luogo meno libero, meno, no? Che ti dà meno possibilità di. Quindi una strada, quindi una piazza, quindi un edificio, quindi un autobus, quindi una fermata dell'autobus, quindi i boschi di cui diceva Paola, sono tutti spazi che comunque ci consentono di continuare a fare teatro, perché ci consentono di continuare a raccontare delle storie. E devo anche dire che a noi teatranti viviamo di resilienza continua, no? Perché io credo che la creatività parti proprio da questo, dall'essere resilienti. Ognuno di noi praticamente quotidianamente sviluppa la propria creatività per quello che effettivamente, per le risposte che deve dare, e la creatività viene da quello. E quindi questo è un altro di quei momenti, è un momento dove che ci regala questo lo dico come una battuta, ma sarà così, perché pensate anche quante storie avremo da raccontare dopo il post coronavirus, no? Ci saranno anni e anni e anni e anni di racconto, no? Su quello che è successo nell'emergenza coronavirus, e quindi sarà un'altra opportunità che ci verrà data, cioè, perché poi chi racconta sono solamente i teatranti o anche gli scrittori, no? Però è dato a noi questa mansione, questa opportunità, questa fantastica opportunità, e cioè di raccontare quello che accade, raccontare quello che siamo, raccontare insomma quello che in qualche modo la comunità vive. E quindi di conseguenza, da questo punto di vista, prevedo che è vero, ci siamo presi una pausa. Per alcuni questa pausa, come diceva Silvia, secondo me può essere importante, perché ci si può riflettere sopra, no? Si può capire veramente dove si sta andando, dove non si sta andando, cosa è meglio fare o non fare. E alcune associazioni magari utilizzeranno questa pausa proprio per anche rigenerarsi, no? Per trovare nuove energie. Quindi io credo che il teatro ancora una volta saprà rispondere alla grande anche a questo momento, cioè il teatro non muore assolutamente.
Bene Roberto, grazie per questa chiusura, senz'altro questa è una delle puntate, senza togliere nulla agli altri, che mi ha appassionato di più, insomma, in cui ho sentito più il sangue scorrere nelle vene. Nel frattempo sta tornando Eva, che mi faccia segno se sente o meno, perché ha qualche problema di connessione. Sì, mi sente, che mi fa sì con le mani, quindi la facciamo rientrare per salutare. Allora io vorrei intanto salutare tutte insomma le realtà teatrali che ci hanno regalato il loro racconto e anche poi la loro performance. Giampiero, tanta merda da qui a sempre, contate sull'incredibile oggi anche
grazie.
Giampiero, buonanotte.
A voi, buonanotte, grazie. Un saluto.
Perdona, scusami Giampiero, che ti ho chiuso un po' male. Eccoci qua. Ecco. Giampiero, buonanotte, rifacciamola, che ti ho chiuso un po'. Volevo fare effetto scenico, invece mi è uscito malissimo.
Va bene, saluto tutti, un saluto a tutti, grazie per la splendida serata insieme.
Ciao. Bene.
Ciao.
Fiorenzo e alias
Claudio, Claudio stai facendo andare via degli attori senza applauso,
senza applauso, faccio io l'applauso. Dopo vi faccio rientrare, alzo il sipario e mi entrate tutti nel vicino, così almeno rispettiamo tutto quanto. Volevo fare un po' di uscita di scena stasera, ma non mi riesce, cavolo, non ho il pubblico. Fiorenzo alias Adolfo Ceni,
eccomi qua.
Tanta merda per te anche.
Grazie, grazie tante. Niente, io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto la Bottega del Terzo Settore e vi ringrazio di avermi fatto partecipare come associazione a questa trasmissione veramente carina e molto sentita da parte mia. Grazie a tutti di nuovo.
Grazie, a te Fiorenzo, salutiamo i tuoi 100 associati su 1000 abitanti di Venarotta.
Speriamo che crescano ancora.
Diciamo bene la pronuncia, che è Venarotta, perché la signora pronuncia Venarotta stasera ha detto 1000 volte diverso. Venarotta, ok?
Quindi Venarotta. Ciao a tutti di nuovo.
Fiorenzo, buonanotte.
Grazie, buonanotte.
Paola.
Io ho resistito, hai visto?
A che punto è il tuo telefono? A che punto è?
Ma il problema non è più il telefono, il problema è il braccio.
Ah, ok, quindi se qualcuno l'ascolta ha un braccio bionico da prestare a Paola, oltre al tablet, al telefono e all'alimentatore, prestatele anche un braccio.
Selfie stick.
No Paola, tanta merda a te, a tutto al minimo, a cui voglio un gran bene, e quindi ecco, speriamo di venirvi a vedere presto.
Grazie, grazie a Radio Incredibile, grazie a te Claudio.
Buonanotte, ciao. Buona estate. Ciao Paola.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, Silvia, anche a te, ci vediamo presto a Grotta a Mare e abbiamo tanti buoni motivi per vederci. Un po' abbiamo detto stasera, un po' speriamo di scoprirli insieme ai comuni che insomma bazzichiamo. Silvia, una grande tonnellata di merda anche a te, tutto Radio Scopio.
E vai, grazie mille, la riporterò agli altri dell'associazione.
Ciao Silvia, grazie, buonanotte.
Ciao, Silvia. Buonanotte.
Ciao, ciao.
Allora, per non rimanere solo con Roberto, faccio rientrare Eva che dovrebbe sentirmi. Eva, mi senti?
Sì, adesso forte e chiaro. Poi, prima o poi, distruggerò questo computer prima che si distrugga da solo.
Bene, sperando qualche buon uomo che aiuti Paola, aiuti anche te. Roberto, sì. Diciamo che l'esperienza di Soci in Onda va avanti e andrà avanti, poi sceglieremo dei momenti un po' focus, no? Per come abbiamo fatto già stasera un po' era la puntata zero di una mutazione di Soci in Onda, sceglieremo dei momenti particolari durante poi i prossimi mesi per andare a fare puntate dedicate come quella di stasera. Intanto per questo diciamo primo giro di boa ringraziamo te, ringraziamo Bottega Terzo Settore, Gloria, tutto lo staff di comunicazione che ci ha aiutato in questo percorso, ma insomma è solo un, diciamo, un bicchiere d'acqua che ci prendiamo al tavolo del ristoro, ma la corsa va avanti, giusto no?
Esatto, intanto ci siamo presi un bisettimanale invece che un appuntamento ogni settimana, e questo ci servirà per poi programmare e organizzare al meglio le puntate di Soci in Onda.
Bene, Eva, salutiamo anche Marielle che stasera è stata poco bene.
Esatto. Volevo chiudere con una frase di Dario Fo, se mi permettete.
Come no?
Riguardo al fatto che appunto il teatro è bellezza, il teatro è sogno, ma il teatro è anche qualcosa di più, è un valore aggiunto. Dunque, ancora non si è capito che soltanto nel divertimento, nella passione e nel ridere si ottiene una vera crescita culturale, e questo è assolutamente vero più che mai in questo momento dove il teatro ci manca, come la danza, come tutte le arti che appunto ci mostrano la bellezza e ci aiutano a continuare a sognare.
Esatto, il teatro è vita, quindi non potrà mai scomparire.
Bene, allora noi facciamo il miglior buonanotte a tutti, buona fase 2, buona fase 3, che dir si voglia, insomma noi siamo qui, proviamo ancora a raccontare il terzo settore e i soci di in onda della bottega del terzo settore. Buonanotte a tutti, ciao!
Grazie a tutti.
Buonanotte, arrivederci.
Buonanotte.